La voce rotta della sorgente nascosta, la linea delle piante, l'ombra scura delle montagne entro le nubi e la nebbia sono lo stesso incantesimo. Tutto è voce del Creatore che parla nel silenzio.
E benvenuti ad Ozium Poetry con la voce della dottoressa Marilia Albanese, che legge una poesia di Tagore, perché oggi è la puntata su Tagore. E io ho invitato e ringrazio la dottoressa Albanese di essere qui con noi telefonicamente per parlare della grande, vasta poliedricità di un poeta, saggista, filosofo, pittore, pedagogo indiano del secolo scorso. Benvenuta Marilia ad Ozium Poetry di nuovo.
Buongiorno a tutti.
Allora, Marilia, abbiamo iniziato con una poesia di Tagore. Tagore nasce in una famiglia particolare, in un momento dell'India particolare, in una città particolare. Ci vuole inquadrare questo genio del bene, diciamo così?
Certo, Tagore nasce a Calcutta nel 1861, quindi in pieno fermento in India. Calcutta è una città incredibile, noi ne abbiamo spesso una visione negativa o di povertà o di arretratezza, ma non è affatto così. Calcutta è una città estremamente colta, si pubblica il maggior numero di giornali a Calcutta. E quando appunto viveva Tagore c'erano famiglie di grandi personaggi dal punto di vista culturale, la vecchia aristocrazia terriera o comunque la nuova, e lui apparteneva a una famiglia numerosissima, 15 fratelli, dove veramente si incontravano la pittura, la poesia, la danza, il teatro, ma dove anche si viveva in una maniera molto particolare, perché alcune delle sue sorelle o delle sue cognate si mostravano a viso nudo in pubblico, cavalcavano nel centro della città, insomma veramente un luogo che per il giovane Rabindranath, questo era il suo nome, era fonte di ispirazione continua.
Ecco, e Rabindranath, dico bene, era il 15° di 14 fratelli. Per cui una famiglia numerosissima, era una famiglia altolocata, diciamo così, no?
Sì, vivevano in una serie di palazzi collegati, le grandi famiglie congiunte indiane, quindi con i figli maschi, con le mogli, gli zii, davvero un luogo affascinante, soprattutto per un bambino che lo scopriva quotidianamente spostandosi da una stanza all'altra, da una terrazza all'altra.
Ecco, e il discolo Rabindranath era un po' un terremoto da piccolo, tant'è che lo studio lo ha preso in famiglia.
Infatti, anche perché c'era una modalità di educazione estremamente restrittiva e che non invogliava l'attenzione dei ragazzi. E infatti ecco, una delle missioni di Tagore sarà proprio, in età un po' più avanzata, quella di creare una scuola a misura di bambino.
Ecco, questa è stata una grande apertura. La sua fortuna possiamo dire che è stata anche quella di vivere in un contesto, diciamo così, dal punto di vista dei coloni, degli inglesi, che vedevano di buon occhio la famiglia Tagore.
Sì, direi di sì, ma più che altro è stato proprio il periodo in cui l'India si risvegliava un po' alla coscienza di sé. Il Bengala e il Calcutta sono stati teatro anche proprio di moti, di insurrezioni, di richieste ben precise in merito all'indipendenza, e quindi un posto davvero pieno di stimoli.
Sì, tant'è vero che poi lui rifiutò un premio molto importante.
Sì, questo nella campagna voluta da Gandhi, che aveva proprio indotto come reazione e anche come tentativo così di sottolineare il non allineamento con gli inglesi, aveva voluto che chi aveva ricevuto delle onorificenze inglesi le restituisse, e Tagore l'aveva fatto, anche se poi diciamo che Tagore e Gandhi su molti temi non si incontrarono, quelli più profondi sì, ma su alcuni aspetti, soprattutto della gestione politica, divergevano.
Ecco, e il pensiero di Tagore qual era in sostanza? Come...
Ma era un pensiero aperto, diciamo, ad orizzonti che non fossero gli orizzonti ristretti di un paese, di una nazione, di un'ideologia. Infatti quando lui fonda la sua università, è molto esplicito in questo, dice un luogo dove gli uomini possano riunirsi per il supremo fine della vita, nella pace della natura, dove la vita non sia solo meditativa, ma lacre in tutte le sue attività, e dove la mente dei bambini si è esercitata non solo a credere che l'idolatria del loro paese sia il più grande ideale che debbano accogliere, ma dove essi siano invitati a capire che il mondo dell'uomo è il regno di Dio, alla cui cittadinanza essi devono aspirare, dove l'alba, il tramonto e la silenziosa gloria delle stelle non siano costantemente ignorati, e dove il maestro e lo scolaro siedano alla stessa tavola per dividere il cibo quotidiano, cioè assenza di barriere, barriere di casta, barriere di credo, barriere di nazionalismo.
Certo, di qualsiasi tipo.
Era aperto al mondo, davvero.
Ecco, e allora io direi che ci può ancora leggere una sua poesia o un pezzettino di un saggio, se crede.
Dunque, lui come poeta era capacissimo di sintonizzarsi un po' su tutto il sentire umano. C'è una raccolta che si chiama Sissu, dedicata ai bambini, dove lui a volte parla con la voce del bambino. E le leggo solo due strofe. Il bambino chiama la mamma e domanda: da dove sono venuto? Dove mi hai trovato e raccolto? La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino. Eri un desiderio dentro il cuore. Eri nel gioco il mio balocco all'aurora, al tempo della preghiera. Ti ho fatto e rifatto. Tu eri davanti a Dio sul trono dell'adorazione. Nella sua adorazione io ti ho adorato.
Che grande cuore, eh?
Oppure il bambino che si lamenta perché la mamma lo sgrida in quanto il papà sta componendo e quindi deve stare tranquillo. E papà scrive solo libri, non capisco ciò che scrive, un giorno te li faceva sentire, hai capito? Dimmi la verità mamma, che si fa allora di tali scritti? Se vado a giocare da papà mi sgridi, bambino cattivo, gridando hai fatto baccano, non vedi che papà sta scrivendo? Dimmi sinceramente che vantaggio c'è nello scrivere. Prendo penna e calamaio e scrivo sui quaderni di papà. A, B, C, D, E. Perché ti arrabbi con me? Quando scrive papà tu stai zitta. Papà non consuma ogni giorno tanta carta inchiostro? E se io voglio fare una barca tu dici non si deve sprecare. Capisco, è bene solo sporcare carta bianca di nero.
Qui già si vede la immensa personalità di Tagore. Sì. Ed era anche un musicista, ha scritto anche delle musiche, delle canzoni.
Sì, moltissime, e ancora oggi in Bengala e non solo in Bengala sono molto ascoltate e spesso hanno fatto da colonna sonora a film famosi.
Quindi
è ancora molto viva la musica di Tagore.
E noi ora ascoltiamo un pezzo scritto da Tagore che si intitola Candala Tumi More.
চুকো বেথা পাই কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারে ঘায়ে কাঁদালে তুমি মোরে
E rientriamo in studio con la dottoressa Marilia Albanese, celebre indologa, e abbiamo ascoltato un pezzo di Tagore composto insieme al fratello. E Marilia, una domanda. Oltre alla musica, si occupava anche di pittura, oltre che appunto di poesia e di quant'altro. Tagore dipingeva.
Sì.
Ci vorrebbero anche 40 puntate per parlare di Tagore. Sono quasi intimidito da tanta grandezza, ma vuole metterci un attimo a fuoco la figura di Tagore pittore, per esempio?
Sì, lasciamo che sia lui a dirlo.
Sì.
Lui dice: i miei dipinti non hanno origine in una disciplina studiata e imparata, o nella tradizione, o nel tentativo deliberato di illustrare, ma nel mio istinto del ritmo, il mio piacere nella combinazione di linee e colori. Diciamo che Tagore è sempre stato animato da questa musicalità interiore e ha cercato di renderla con le parole, nella poesia, con le canzoni, insieme al fratello Jatibada, e anche nella pittura, cioè con queste linee, con queste figure, con questi volti, che erano un po' l'espressione di quello che lui sentiva dentro, proprio in termini, come dice lui, di ritmo.
Mi viene in mente una parola per racchiuderle tutte, un'armonia che proprio esprime in ogni disciplina, se vogliamo dire così, con grande eleganza e cuore.
Lui credo che cercò di perseguirla in tutto, questa armonia, non so, nella sua figura esteriore, con questa aria da profeta, questi abiti bianchi, questo incedere molto elegante, in maniera ovviamente molto più profonda nelle sue liriche, nel suo intervento sociale, cercò e aiutò molto i contadini delle proprietà terriere della sua famiglia, insomma. Era un uomo che cercava il famoso Ritta, l'ordine cosmico di antichissima memoria nella cultura indiana.
E qui mi porta proprio a lanciarle un altro testimone per parlare del misticismo suo.
Sì, lui fu molto esplicito in questo, temendo quasi che la qualifica di mistico lo isolasse dal resto del mondo. In una delle sue liriche dice: «Non voglio la libertà della scelta. In mezzo agli innumerevoli legami, in grande gioia, gusterò il sapore della libertà. Questo fragile vaso di terra, riempendosi continuamente, verserà sempre il tuo nettare di vari colori e di vari profumi. Tutta la mia vita, come lampada, s'accenderà della tua fiamma alle miriadi di luci in mezzo al tuo tempio. Non voglio chiudere le porte dei miei sensi nella mistica. Le gioie dei colori, dei profumi e dei canti sono le tue gioie. Le mie illusioni risplenderanno chiare nella libertà. I miei amori si trasformeranno in frutti di pietà». Lui è erede della tradizione bengalese dei Baul, questi mistici, qui il termine dobbiamo usarlo magari spiegandolo un attimino, sì. Invasati di Dio, in poche parole, che vivevano una vita normale, a volte anche quasi trasgressiva, ma sempre come se fosse un atto d'offerta al divino.
Certo, ma mi viene da dire anche dei santi non riconosciuti dal punto di vista formale, ma dei famosi santi, no?
Sì,
si può dire.
Certo, la santità è qualcosa che poi ciascuno declina a seconda della sua misura, del suo essere interiore. Però è chiaro che comunque Tagore eredita tante cose dalla sua cultura. Da una parte questi personaggi, gli asceti che si ritiravano nella foresta, negli ashram, la sua scuola sarà un ashram, cioè un eremo, almeno come diciamo come impostazione. Sì. Ma anche proprio gente che andava nella vita anche con delle trasgressioni, anche con degli amori,
certo,
delle passioni. Però sempre in questa visione religiosa, no, di collegamento tra tutti i piani dell'essere, come un grande arazzo che però era intessuto in Dio e su Dio.
Certo, sì, no, ricordiamo che è stato sposato, ha avuto 5 figli e la sua santità, mi viene da dire che non è necessario fare dei miracoli per diventare santi, perché i suoi miracoli sono stati ciò che ci ha lasciato, quindi le scuole che ha fondato, i pensieri che ha trasmesso, no?
Sì.
Sono miracoli terreni, vorrei ben vedere.
La fatica che ha fatto, perché per i suoi tempi, appunto, non dobbiamo dimenticare che ha vissuto nella seconda metà dell'Ottocento
e nella prima del Novecento, sì.
Quindi ha visto una guerra e gli è stato risparmiato il proseguo della seconda guerra mondiale perché è morto nel 1941.
Sì.
Per cui tempi molto difficili di transizione, in cui chi era un po' più avanti era bersaglio di critiche.
Assolutamente, come sempre avviene. E questa scuola di Shantini Ketan,
sì,
vuole, perché poi dopo si collega anche Tagore con padre Marino Rigon.
Certo, questa scuola, diciamo che all'inizio fu un piccolo eremo, cioè un piccolo ashram, secondo il termine sanscrito,
sì.
voluto da Debendranath, che era il padre di Tagore, che si era innamorato di questo luogo a 165 chilometri da Calcutta e l'aveva acquistato facendoci una piccola casa di meditazione.
Sì.
E quello è stato il nucleo del nido della pace Shantiniketan, che era all'inizio una scuola, ma che poi, vinto il Nobel nel 1913 e quindi avuto più fondi da mettere a disposizione, nel 1921 è diventato Vishwabharati, cioè un'università eccezionale con tutta una serie di insegnamenti. Oddio, c'erano già nella scuola precedente, ad esempio la ginnastica, ad esempio il fatto che i bambini potessero avere le lezioni all'esterno, seduti sotto un albero o sui rami di un albero. Ma al di là di queste cose che già c'erano, poi diventata università, ha visto passare personaggi di grandissimo spicco e ha formato personalità determinanti per la storia dell'India, ma non solo per quella dell'India.
Certo, certo. Mi viene una domanda. Lei ha parlato di ginnastica, ma si parlava anche di ginnastica intesa come yoga, cioè come
no, o no? No, non necessariamente.
Okay.
Era proprio la cultura all'educazione fisica,
ho capito,
alla presenza del proprio corpo. Tanto è vero che Tagore inserì le danze. Fece venire danzatrici di varie tradizioni, inserì il teatro, lui stesso era stato attore nella sua gioventù e aveva composto delle opere teatrali meravigliose.
Ecco, sì, è vero, è vero.
Il cinema, lui si era fatto regista per un brevissimo cortometraggio che poi non ebbe grande seguito, ma ispirò grandissimi registi come Satyajit Ray, uno dei più grandi registi indiani. Quindi tutto quello che aveva a che fare con l'espressione corporea, con l'armonia, si accompagnava, perché secondo Tagore bisognava esercitare tutte le potenzialità che c'erano nel bambino, quindi l'uso del corpo, l'uso della sfera emotiva, della sfera intellettuale e anche la ricerca, anche direi soprattutto la ricerca della spiritualità.
Certo, riportare l'equilibrio interiore al corpo fisico anche, quindi
sì.
Educarsi a 360 gradi, ecco, mi viene da dire.
Esatto, sì.
Ecco, vuole leggerci qualcos'altro di Tagore, magari proprio tradotto da Padre Marino Rigon?
Sì, Padre Marino Rigon è veramente l'interprete di Tagore, forse due parole su di lui
direi.
Dobbiamo dire. Lui arrivò come giovane missionario in Bangladesh nel 1953, e quindi poco dopo l'indipendenza del paese, la partition dell'India in queste aree così disastrate, tutto sommato. E ci è ritornato perché defunto nel 2017 aveva lasciato come volontà di essere sepolto in Bangladesh ed è stato accolto da folle di cristiani, hindu e musulmani. E questo è molto bello perché in qualche modo lui ha realizzato quello che Tagore ha espresso molto bene in uno dei suoi scritti, quando dice: il fine delle nostre meditazioni religiose è di entrare dentro lo spirito delle cose dell'universo. Dobbiamo conoscere la strada che ogni giorno percorriamo, non possiamo camminare nell'oscurità della materia. Dobbiamo prendere coscienza di tutto, capire che ogni giorno si aprono davanti a noi la via della comprensione e della partecipazione e che la nostra sovranità si allarga. Unendoci sempre più agli altri, vedremo a poco scomparire tutti gli ostacoli. Attraverso l'unione con gli altri nel lavoro quotidiano si fa largo sempre più la via della pienezza. Quell'io che, alzando un velo impenetrabile tutto intorno a sé, ci ha separato così tanto dagli altri, a poco scomparirà. Diverrà sempre più trasparente, permettendo così alla luce dell'universo di apparire sempre più chiara e luminosa. Non oscureremo più nessuno con il nostro io. Scompariranno le barriere tra noi e gli altri, tra gli altri e noi. Che bello se questo fosse un augurio.
Assolutamente. Stavo pensando anch'io. È proprio così. Se lo ascoltassero tutti e lo portassero nel cuore questo pensiero, sarebbe tutto più facile da domani, no?
Sì, però Marino Rigon questo è riuscito, nei limiti del possibile, della realtà oggettiva dei fatti,
sì,
a esercitarlo. Io l'avevo conosciuto quando aveva messo in moto una cooperativa di ricamatrici e aveva presentato i lavori di queste donne tantissimi anni fa, forse 20-25 anni fa, nel Veneto. Ed era evidente che faceva cose molto concrete per unire prima di tutto tramite l'operosità, tramite il fare. Poi, chiaro, dietro c'era tutto un discorso religioso molto più profondo, ma questo fare concreto, mettere insieme genti di diversa estrazione, di diverso credo anche,
assolutamente,
a lavorare. di questo lavoro di padre Marino Rigon si è fatto poi carico il gruppo familiare di Rigon, che ha pubblicato, che ha divulgato un po' i lavori di padre Marino, che partono dal bengalese, non sono in traduzione, perché Tagore ha scritto anche in inglese, ma invece le raccolte che padre Marino ha pubblicato vengono proprio direttamente dal bengalese. E a questo proposito c'è tutta una collana delle edizioni paoline, la maggior parte delle quali sono state curate da Laura Santoro Ragaini, che raccoglie gli scritti meno noti di Tagore, non so, Shantiniketon, La casa della pace, Il nido dell'amore, Farò fiorire canti nuovi, cioè c'è un Tagore meno noto che grazie all'opera di queste persone innamorate della sua poetica e dei suoi scritti, e può essere accessibile al di là delle poesie più note, ecco.
Quindi io direi che a questo punto ascoltiamo un pezzettino di un'altra canzone composta da Tagore. Non l'ascolteremo tutta, perché con tutte le cose che ci sono da dire non finiremmo più. E allora sentiamo qualche nota di Pagla Alouar Badal. E rientriamo in studio per gli ultimi minuti con la dottoressa Albanese, che ora ci leggerà l'ultima poesia che ha scritto Tagore, che è stata proprio scritta appunto nel giorno della sua morte. E poi Marilia ci dica qual è l'eredità di Tagore, che cosa ci lascia e che cosa è rimasto di lui.
Sì, allora questa è la poesia che ha scritto il 30 luglio, ha dettato perché era ormai molto malato, il 30 luglio 1941 lui è espirato, il giorno dopo praticamente. O seduttore, hai posto sulle vie della tua creazione una rete di innumerevoli seduzioni. Con mano esperta hai teso alla vita semplice insidi di false visioni. Hai tracciato di illusioni la via della grandezza e l'hai fatta passare attraverso la notte. La via che i tuoi astri indicano è interiore, sempre affascinante e piena di luce per la fede semplice. Difficile fuori, facile dentro. Questa è la sua gloria. Il mondo la vede ardua, ma veramente si fa strada da sé, con la propria luce, sempre più chiara, sempre più interiore. Nulla la può deviare. Porta dentro di sé l'ultima ricompensa. Chi ha saputo semplicemente passare attraverso gli inganni riceverà dalle tue mani l'imperituro possesso della pace.
Ecco. E c'era anche un elogio della bellezza che aveva scritto, che mi era piaciuta molto.
E lei ha chiesto che qual è l'eredità di Tagore.
Sì.
L'eredità di Tagore sta proprio in questo invito a guardare per vedere, quindi riuscire a distinguere anche nei momenti più difficili, nei momenti più oscuri, questa trama di bellezza che c'è dietro l'essere. Un po' il concetto che la bellezza salverà il mondo, che Tagore esprime in queste parole. In mezzo al mondo, quanto sei varia, o bellezza variopinta. cospargi di miriadi di luci l'azzurro del cielo, getti sui fiori del giardino un delirio inebriante. I tuoi passi leggeri dilettano cielo e terra, o estrosa pellegrina, nei lontani spazi che suonano tintinnii di campanelli in danza. Il profumo dei tuoi ricci viene portato da dolce brezza. L'animo dell'universo esplode in dolci danze. Quanti ritmi inebrianti, di quanti colori, di quanti tesori vengono formate, di quanti versi, di quanti canti vengono composte, da quante voci, da quante scritti vengono proclamate le tue innumerevoli storie. In mezzo al mondo quanto sei varia, o bellezza variopinta. Soltanto tu, sola, sei dentro il cuore, pervadi tutta l'anima. Sei sogno per l'occhio, estasiato in lacrime. Sei fiore di loto nel nido dello stelo del cuore. Sei luna nell'infinito, cielo dell'anima. Tu sempre ovunque, eterna notte, dove pace senza limiti, dove calma senza pausa, un devoto alza continuamente la lampada dell'adorazione, dove non c'è né tempo né spazio, tu immagine senza battito di ciglia, tu folgore senza tremito, calma, profonda, solenne, silenziosa gloria, trasparente, insondabile, soffuso azzurro di occhi, infinità di stabile sorriso come gli spazi dell'aurora o tranquilla, sorridente, soltanto tu, sola, dentro il cuore, abiti l'anima.
Meravigliosa. Siamo fuori tempo, ma ci voleva, insomma, ecco. Marilia.
Le ultime cose, poi tagliate voi.
Non taglieremo niente, sfumeremo, ci sfumeranno semmai, ma non penso proprio. Dica.
Comunque volevo solo ricordarle che dalla scuola di Tagore sono usciti personaggi grandissimi nel campo della scienza, Satyendranath Bose, che è un fisico di meccanica quantistica,
sì.
Mrinalini Sarabhai, che è una delle più grandi danzatrici, è stata una delle più grandi danzatrici di danza classica indiana, Indira Gandhi, personaggio controverso ma comunque potentissimo,
sì.
Satyajit Ray, grande regista, e via dicendo. Questa è l'eredità di Tagore.
Quindi ci ha lasciato in eredità delle persone grandi, insomma, ecco,
sì.
Che forse la
e
cosa
poi
più tanto importante.
Tante emozioni a noi, persone normali,
esatto.
Poesie e suoi scritti.
Esatto. E io la saluto, la ringrazio per la
grazie
sua disponibilità a risentirci presto. Noi faremo altre puntate insieme in autunno. La dottoressa Albanese tornerà per parlare anche dei suoi libri che meritano di essere divulgati. Io le auguro buona serata.
Grazie a voi e arrivederci a tutti.
Arrivederci, grazie.